Buongiorno a tutti da Annalisa. Si chiude oggi la breve serie di trasmissioni dedicate dalla nostra radio, Radio Missione Francescana, alla figura di Don Luigi Giussani nel centenario della sua nascita. È un'iniziativa per far conoscere la statura di questo sacerdote, uno dei personaggi italiani più carismatici della Chiesa del secondo Novecento, educatore di intere generazioni di giovani, considerato il fondatore del movimento di comunione e liberazione, autore molto prolifico di testi sulla fede e sulla spiritualità e anche punto di riferimento di innumerevoli opere culturali, sociali e caritative. Una figura che rimane però poco conosciuta dal grande pubblico. Questa mattina abbiamo in collegamento con noi, e lo ringrazio veramente di cuore, Sua Eccellenza Monsignor Massimo Kamisarska, già vescovo di Reggio Emilia e Guastalla, fondatore della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo e autore di numerosissime opere sia storiche che teologiche che di catechesi, alcune delle quali abbiamo presentato in passato proprio nella nostra radio. Buongiorno Don Massimo.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Sono molto contento di tornare dopo altri anni passati a Reggio a questa radio di poter parlare a voi.
Grazie. Ecco, da lei vorremmo farci aiutare a capire meglio l'importanza che ebbe Don Giussani proprio per la nostra Chiesa italiana degli anni appena precedenti e poi contemporanei al Concilio Vaticano II. Il rapporto di Don Giussani con l'autorità ecclesiastica, infatti, all'inizio fu dialettico, proprio riguardo al metodo di evangelizzazione che Don Giussani metteva in pratica, che era molto diverso dai modi di approcciare i giovani che avevano allora gli oratori e gli insegnanti di religioni. Ricordiamo che siamo a metà degli anni 50. Un metodo educativo che in seguito però venne riconosciuto sia dai vescovi che dai papi, a partire da San Paolo VI, come ortodosso ed efficace. Prima domanda. Don Massimo, lei ha conosciuto personalmente Don Luigi Giussani fin dai tempi della sua adolescenza. L'ha avuto come insegnante e come guida spirituale poi per lunghi anni. Secondo lei, quale ruolo ha avuto nella Chiesa italiana Don Giussani e la sua posizione educativa? Ricordiamo infatti che Don Giussani a metà degli anni 50 andò a insegnare religione al liceo milanese Berchet, uscendo dal seminario di Venegono proprio per riconquistare i giovani alla fede.
Allora, qual è stato il posto di Don Giussani nella Chiesa italiana? Penso che sia stato indubbiamente un posto molto rilevante per tante ragioni, ma forse un posto che ancora si fatica a riconoscergli e occorre forse lasciar passare un po' di tempo, perché quando ci si trova di fronte a persone così polimorfe occorre molto tempo per assimilarne e comprenderne il contributo alla vita della Chiesa e della società. Però possiamo cominciare a dire qualcosa. Innanzitutto Don Giussani è un figlio della Chiesa ambrosiana, questo è molto importante da tenere presente. Si è sempre sentito sacerdote ambrosiano, si è sempre sentito figlio di questa tradizione e casomai ha avuto un unico desiderio, non quello di contraddirla o di cancellarla, ma di rinnovarla. Ecco, è forse questa la parola più importante, la parola rinnovamento. Egli sentiva infatti, dai colloqui che aveva con i giovani, una forte necessità di rinnovamento. Percepiva che Cristo non era più annunciato in un modo affascinante, in una modalità che fosse capace di raggiungere gli strati più veri e più profondi della personalità dei giovani. Avvertiva cioè che il cristianesimo era stato certamente una realtà importante nell'Ottocento e nel primo Novecento italiano, ma che la sua forza si andava esaurendo. E questo anche in apparente contrasto con le grandi manifestazioni degli anni 50, manifestazioni attorno al Papa, ma le grandi manifestazioni dell'azione cattolica. Egli, Don Giussani, denunciava perciò un eccesso di organizzazione e un difetto di formazione vera e profonda. Questo fu il suo punto di partenza. Lasciò infatti proprio l'insegnamento della teologia, dove era giudicato una promessa, almeno dai vescovi di Milano e dai suoi collaboratori, per andare a insegnare in un liceo. Il liceo Berchet, che era allora, assieme al Manzoni, al Carducci e al Parini, uno dei quattro licei più importanti della città, un liceo a cui affluivano soprattutto i figli delle famiglie laiche di Milano, un liceo insomma in cui avrebbe incontrato, assieme a qualche cattolico, la stragrande maggioranza dei giovani laici di Milano, laici in senso sociologico, cioè non credenti, appartenenti anche ad altre religioni, soprattutto ebrei e valdesi. Allora Don Giussani sentì urgente dentro di sé, impellente, questa necessità di parlare ai giovani e di mostrare loro due cose, il fascino e la razionalità dell'evento cristiano. Il fascino, cioè la pertinenza del cristianesimo alle attese più profonde, culturali, affettive, di affermazione e di riconoscimento di sé e dei giovani di allora, e nello stesso tempo razionali, mostrare cioè che la fede non uccide l'uomo, che Dio non è un competitor dell'umanità, ma all'opposto, che la fede, se vissuta in modo autentico, è un fiore che nasce sul ramo della ragione. In altre parole, la ragione umana, proprio nell'incontro con la realtà, scopre che l'asse portante della vita di ogni realtà è la tensione verso un oltre che però sembra impossibile da raggiungersi. C'è qualcosa di più grande di ciò che vediamo e sentiamo in questo momento. È la profondità del nostro cuore che ce lo dice, che ce lo chiede, e nello stesso tempo però sentiamo quasi una incapacità radicale a raggiungerlo. Ecco allora che ragione e fede non sono in contrasto, ma anche in stretto collegamento fra di loro. In ogni cosa c'è scritto più in là. E questo è il senso del primo anno di insegnamento che Don Giussani svolgeva al Berchet e che poi avrebbe coagulato in un libro intitolato Il senso religioso, che sarebbe divenuto un bestseller in tutto il mondo e che penso di fatto sia stato il libro più letto e comunque rimane uno dei più importanti fra quelli scritti e parlati di Don Giussani. Egli penetrò allora al Berchet in una scuola ed è da lì che nacque, quasi senza volerlo, quello che sarebbe poi diventato prima Gioventù Studentesca e poi il Movimento di Comunione e Liberazione. E qui si avverte un altro tratto tipico della modalità comunicativa di Don Giussani. Il cristianesimo non è semplicemente un rapporto individuale fra l'uomo e Dio. Dio si è comunicato all'uomo attraverso altri uomini, ha chiamato Abramo e poi ha chiamato i profeti e poi i re, ha creato un popolo ed è attraverso un popolo che Dio si manifesta agli uomini e raggiunge altri uomini. Quindi la caratteristica comunitaria negli anni successivi, nei decenni successivi, si sarebbe parlato molto di comunità anche dopo e soprattutto dopo il Vaticano II, ma negli anni 50, all'inizio degli anni 50, comunità faceva pensare addirittura qualcuno a comunismo. E invece Don Giussani mise in luce l'aspetto intrinsecamente comunitario e popolare dell'evento cristiano. Dio non ci salva da soli, ci salva assieme, come dirà poi il Vaticano II nella Lumen Gentium. Ed egli creò, a partire dal Berger, una piccola comunità di giovani che sarebbe poi diventata una comunità presente nella gran parte delle scuole di Milano e poi della Lombardia e poi dell'Italia e poi nelle università e poi una realtà che interessava migliaia e migliaia di famiglie e infine una cinquantina, una sessantina, una settantina di paesi del mondo. Insomma, a macchia d'olio questo suo intervento si sarebbe poi allargato fino a diventare un vero e proprio movimento ecclesiale, come Giovanni Paolo II ebbe a riconoscere.
Ecco, a me sembra che i punti che lei ha sottolineato del primissimo insegnamento di Don Giussani sono tuttora molto attuali a mio parere, questo di far percepire il fascino di Gesù Cristo, questo della convivenza tra la fede e la ragione e infine la dimensione comunitaria. Don Giussani è stato un precursore in queste intuizioni. Allora, prima della prima pausa musicale, le faccio la seconda domanda a cui poi lei con calma risponde. Il biografo di Don Giussani, Alberto Savorana, tratteggia come aspetti principali della personalità di questo sacerdote l'entusiasmo per Cristo, che gli faceva dire: quando ho scoperto Cristo mi sono scoperto uomo. Poi la vita offerta come atto d'amore e infine la passione educativa di cui appunto abbiamo appena parlato. Secondo la sua esperienza, Don Massimo, quali altri aspetti della figura di Don Giussani metterebbe in evidenza e come li esemplificherebbe? Ecco, una brevissima pausa musicale e poi riprendiamo l'intervista.
Le vele a lu vente, nu cante prende amo bene amore, ma le paranze lontane, questi sospire qui da me. Lontana, più lontana, nelle lontane stelle, luce la luce più belle, che me fa ancora
parlando insieme a Sua Eccellenza Monsignor Massimo Camisasca della figura di Don Luigi Giussani. Ripeto brevemente la domanda che le ho fatto prima della pausa musicale. Quali aspetti della figura di Don Giussani metterebbe in evidenza e come li esemplificherebbe?
Dunque, proprio prima del nostro intervallo, lei leggeva un riferimento di Alberto Saborana, il biografo di Don Giussani, alla sua forza educativa. E vorrei soffermarmi un momento su questo. Don Giussani è stato un grande educatore, alcuni addirittura hanno parlato di lui come del Don Bosco del Novecento. In che senso è stato un grande educatore? Ha avuto una grande capacità di interpellare, di incontrare i ragazzi. E questo è stato la sorgente continua della nascita e della rinascita di quello che poi avrebbero chiamato il movimento. Invitava i ragazzi a partecipare con lui alla vita di questo movimento. Invitava i ragazzi a scoprire dentro la vita comune, comunitaria, gli aspetti più veri e anche quelli più nascosti della loro personalità, le loro attese, le loro domande, le loro speranze. Nello stesso tempo Saborana diceva una grande passione per Cristo. È vero, Don Giussani innanzitutto è un uomo che ha scoperto in Cristo la realizzazione sulla terra delle più grandi attese che Dio stesso ha messo nel fondo del nostro cuore. L'attesa della bellezza. Cristo è il pastore, buono e bello, è il più bello fra i figli dell'uomo. L'attesa della giustizia. Cristo è colui che ha detto: beati gli operatori di giustizia. Il bene, sono venuto a portare la pace sulla terra, sono venuto a portare la gioia sulla terra, sono venuto a portare la vita, ma anche sono venuto a portare una spada. Quindi le attese più profonde dell'uomo Giussani le ha viste e le ha vissute nella persona di Cristo. Senza questo rapporto con lui, senza questo dialogo permanente con lui, ricordiamo la frase di John Müller, il teologo tedesco dell'Ottocento, di metà Ottocento, che egli spesso citava: non potrei più vivere se non lo sentissi parlare. Tra l'altro è una frase che riecheggia delle espressioni dei salmi. Ecco, questa era la sorgente della sua forza educativa e della sua passione per gli uomini, era la passione per Cristo. Dobbiamo dire che come educatore Don Giussani ha salvato migliaia e migliaia di giovani. In un'epoca in cui le personalità adolescenziali e poi anche giovanili cominciavano a vivere forti sbandamenti, forti interrogativi che portarono poi in parte alla rivoluzione del 68, Don Giussani soprattutto in quegli anni, nella fine degli anni 60 e nell'inizio degli anni 70, seppe costituire un luogo attrattivo, ma non semplicemente ludico, ragionevole e affascinante per i giovani che vedevano in Comunione e Liberazione, che hanno visto in Comunione e Liberazione un luogo decisivo per la loro esistenza e per il loro futuro. Si può dire che Don Giussani abbia salvato dal non senso, forse dalla droga, forse anche dalla disperazione, intere generazioni di giovani. Dunque educatore perché appassionato dell'uomo e appassionato dell'uomo perché appassionato di Cristo. Però vorrei mettere in luce anche altri aspetti della personalità di Don Giussani, che fra l'altro mi riguardano anche proprio da vicino. Cioè egli, facendoci incontrare Cristo, ci faceva incontrare il fascino che sta racchiuso, quasi nascosto talvolta, dentro le cose. Perciò egli ha aperto tanti giovani ad orizzonti nuovi. Ha aperto, per esempio, me e tanti altri come me e più ancora di me al gusto della poesia, della letteratura, dell'arte, alla bellezza dell'avventura umana, all'ascolto delle parole che Dio mette dentro di noi per indicarci le strade della vita. Ci ha fatto scoprire che la vita è vocazione, che la vocazione non è qualcosa che riguarda i preti e le suore, ma riguarda ogni uomo, che la vita nasce dall'ascolto di una voce che ci indica le strade per il cammino verso la bellezza e la verità. Quindi è stato un uomo con cui non solo abbiamo incontrato il cielo, ma abbiamo incontrato la terra. Abbiamo incontrato il cielo dentro la terra. Abbiamo incontrato le dimensioni permanenti della vita, eccetera. Direi che qui sta la difficoltà proprio di un racconto della personalità di Don Giussani, perché è difficile tenere assieme la vita di un uomo che ci ha fatto scoprire Beethoven, Mozart, Palestrina, che ci ha fatto scoprire la letteratura, Claudel, Manzoni, Dante, che ci ha messo dentro il gusto dell'avventura e del rischio, che ha inaugurato la bellezza dello stare assieme e anche la bellezza della carità. Non dimentichiamo che da Don Giussani sono nate tantissime opere caritative, come sono nate da lui tantissime opere culturali. Quindi è una personalità molto variegata, poliedrica, che riscopriremo ancora di più e meglio andando avanti nel tempo, e lo riscopriremo proprio attraverso i suoi figli e i suoi nipoti, perché ormai più di nipoti quasi si tratta che di figli, che animati da ciò che da lui è nato sapranno rigenerare continuamente questo dono che Don Giussani ha fatto di sé a tanti e tanti uomini, a migliaia e migliaia di uomini e donne.
Un aspetto che si lega, una domanda che si lega a quanto lei ha accennato sul fatto della vocazione, della capacità di Don Giussani di far comprendere ai giovani che la vita è vocazione. Lei ha dato vita nel 1986 a una fraternità di sacerdoti, la Fraternità Missionaria di San Carlo Borromeo, che, come si legge negli statuti, trae origine dal carisma di Monsignor Giussani e che attua il suo scopo attraverso una diffusione di tale carisma. Ecco, ci può spiegare cos'è la Fraternità Missionaria di San Carlo Borromeo e cosa vuol dire che trae origine dal carisma di Don Giussani? Ecco, perché questo termine è un po' forse astruso per la gente comune, carisma è difficile da comprendere. Grazie.
Ma la parola carisma vuole, che è una parola greca, vuole dire semplicemente dono. Carisma innanzitutto sono i doni dello Spirito Santo che egli fa a tutti gli uomini e in particolar modo ai battezzati. Carisma sono i doni che lo Spirito fa all'uomo perché egli possa conoscere Cristo e possa vivere di lui. Carisma sono i doni particolari che lo Spirito fa alla Chiesa, i doni soprattutto dei sacramenti, il dono della parola di Dio, il dono dell'autorità. Carisma sono i doni che lo Spirito fa ad ogni battezzato e in particolare ad alcuni, in questo caso Don Giussani, perché attraverso la loro vita, la loro parola e le loro opere possa rinascere la Chiesa. Quindi il carisma di Don Giussani si può dire è la sua vita e nello stesso tempo è quello che da lui è nato. Allora da quella vita e da quello che è nato da lui è nata anche la Fraternità San Carlo. Io ed altri miei amici diventati sacerdoti da poco tempo, nell'85 ci dicemmo perché non viviamo assieme quello che abbiamo imparato da Don Giussani, proprio in una fraternità sacerdotale. Io ero a Roma, andammo dal Cardinal Poletti, che allora era il vicario generale di Giovanni Paolo II per la diocesi di Roma, e gli sottoponemmo questo nostro desiderio di creare una piccola fraternità sacerdotale con un suo seminario, e con lo scopo di andare in tutto il mondo là dove i vescovi o le necessità di CL ci potevano chiamare e di vivere appunto in tutto il mondo ciò che avevamo imparato e soprattutto vissuto con Don Giussani. Il cardinale intuì che questa poteva essere un'ispirazione giusta, buona, ci diede il suo assenso e nel 1989 ci riconobbe come un istituto della Chiesa di diritto diocesano. 10 anni dopo, nel 99, saremmo stati riconosciuti dal Papa San Giovanni Paolo II come un istituto di diritto pontificio, cioè autorizzato a fondare delle case, ovviamente in accordo con i vescovi, in tutto il mondo. Attualmente la fraternità ha circa 140 sacerdoti, una trentina di seminaristi e più di 30 case in tutto il mondo. Il cuore di questa fraternità è proprio la vita comune, cioè la certezza che Cristo ci mette assieme per essere suoi testimoni, sue luci sul monte, sua parola agli uomini, soprattutto all'uomo individualista e solo di questo nostro tempo, all'uomo lacerato, all'uomo che non riesce più a trovare un senso alle relazioni che vive, e vorremmo essere con la vita comune, che non è nient'altro che una rifrazione della vita della Trinità sulla terra, un segno che è possibile una vita ricomposta in unità e una vita di fraternità con gli altri.
Ecco, seconda pausa musicale, poi l'ultima parte della nostra intervista.
It's not time to make a change, just relax. Take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow. but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Stiamo riprendendo l'intervista a Don Massimo Camisasca sulla figura di Don Luigi Giussani, di cui cade quest'anno il centenario della nascita. Monsignor Camisasca, io le faccio una domanda un po' personale. Abbiamo parlato della fraternità missionaria di San Carlo Borromeo, che lei insieme ad altri sacerdoti ha fondato parecchi anni fa. Ecco, le chiedo, c'è un episodio particolare, qualche cosa che riguarda il suo rapporto con Don Giussani, a cui lei è particolarmente legato, che magari l'aiuta ancora oggi, dopo tanti anni dalla morte di Don Giussani, a vivere meglio la sua vita?
Ma certamente il sostegno che egli ha dato in quel momento particolare della mia esistenza, tra gli anni 80 e 85, alla nascita di questa che poi sarebbe diventata la Fraternità San Carlo Borromeo. Naturalmente da solo non avrei potuto iniziare una fraternità e soprattutto non l'avrei potuto fare senza il suo aiuto, il suo sostegno e anche il suo consiglio, ma soprattutto il suo sostegno, perché poi nel tempo avrei imparato tante cose, ma naturalmente una opera così può nascere soltanto come figliolanza da un padre. Io mi sono trovato ad essere padre di tutti questi ragazzi che portavo al sacerdozio, ma potevo esserlo soltanto in quanto vivevo l'esperienza della figliolanza da Don Giussani. E ogni generazione implica un rapporto fra padri e figli, ogni opera nuova implica un rapporto fra padri e figli, ultimamente la nostra figliolanza da Dio, che è il padre, il vero padre, il padre in cui si raccoglie ogni paternità, il padre che ci insegna che cosa sia la paternità e la figliolanza. Ma questa paternità si rifrange poi nelle paternità biologiche, che sono sempre fondamentali per la vita di ciascuno, e nelle paternità spirituali, che intrecciandosi con quelle biologiche danno vita al rinnovamento della Chiesa e della società.
Ecco, secondo me è molto importante, proprio per la situazione della Chiesa oggi, che una figura come quella di Don Giussani possa essere conosciuta. Come si sta muovendo la fraternità, come si sta muovendo il movimento di Comunione e Liberazione per far conoscere Don Giussani in questo anno che appunto è il centenario della sua nascita? Cioè, meglio, quali sono le fonti attraverso le quali noi possiamo conoscere qualche cosa di più di Don Luigi Giussani?
Le fonti sono i suoi scritti innanzitutto, e qui ne ricorderò qualcuno in modo particolare, e poi le fonti sono la vita stessa del movimento. Per quanto riguarda i suoi scritti, ho citato prima, nella prima risposta, nella primo tranche di risposte, il senso religioso, e il primo volume di una trilogia chiamata Il Percorso, che comprende nel secondo volume un testo dedicato alla figura di Cristo, all'origine della pretesa cristiana, e poi un terzo volume dedicato alla Chiesa, che si intitola appunto Perché la Chiesa. Poi rimanderei a un testo importante sull'educazione, il rischio educativo, a un testo importante per comprendere la concezione che Don Giussani ha del cristianesimo, l'alleanza, un testo di esercizi, e poi anche generare tracce nella storia del mondo. Questi mi sembrano alcuni testi fondamentali dell'opera di Don Giussani, ma soprattutto la figura di Don Giussani la si può capire soltanto partecipando a ciò che è nato da lui, alle varie opere che sono nate dalla sua multiforme fede e genialità. E ho citato prima naturalmente la Fraternità San Carlo e prima di tutte la Fraternità di Comunione e Liberazione, che raccoglie le persone adulte che vogliono partecipare alla vita, al carisma di Don Giussani, ma poi ci sono un'infinità di opere, opere educative, opere caritative. Ho presente per esempio Famiglie per l'Accoglienza, che raduna attorno a sé famiglie affidatarie e che accolgono nel proprio ambito familiare dei bambini che sono stati abbandonati, e poi un insieme di altre opere caritative che interessano situazioni più regionali. Naturalmente c'è il mensile di CL Tracce che può essere letto, e soprattutto un sito Fraternità di Comunione e Liberazione. Per questo centenario si stanno pensando delle iniziative che man mano si svilupperanno anche in rapporto al meeting di Rimini.
Ecco, lei ha accennato al meeting di Rimini, che è una manifestazione che questa sì è molto conosciuta, perché è una manifestazione che richiama centinaia di migliaia di persone, purtroppo in questi ultimi 2 anni un po' in maniera ridotta a causa della pandemia, e soprattutto è un punto in cui ci si può incontrare in maniera serena e di confronto senza antitesi tra le posizioni. Magari se ci vuole dire 2 parole sulla realtà del meeting di Rimini.
Il meeting di Rimini è un incontro nato quasi per caso, perché alcune persone del movimento di CL a Rimini volevano offrire durante l'estate, per le persone che venivano appunto per turismo, per vacanza a Rimini, un luogo in cui poter incontrare la Chiesa attraverso alcuni suoi testimoni. E erano gli inizi degli anni Ottanta, quindi più di 40 anni fa. Questo luogo diventò subito, dal primo e dal secondo anno, un luogo attrattivo per migliaia di persone, Lo stesso Papa Giovanni Paolo II sentì quasi la necessità spirituale, il dovere di venire a Rimini al meeting subito a una delle prime sue edizioni, e da allora accompagna la vita di tantissime persone che fanno del meeting, che si svolge solitamente in una delle ultime settimane d'agosto, a cavallo tra agosto e settembre, uno dei punti privilegiati della propria estate, per incontrare altre persone, per incontrare dei testimoni, per incontrare dei giudizi nuovi sulla realtà che accade, per incontrare la fecondità del giudizio cristiano sulla vita del mondo.
E siamo arrivati quasi alla fine della nostra intervista, e io la ringrazio veramente di cuore. Le faccio questa domanda. È in atto, è iniziato il processo di beatificazione per Don Luigi Giussani. Sarebbe un santo recente, un santo della nostra epoca, così come Papa Francesco veramente, come si può dire, ne sta beatificando tanti, e che sono veramente personalità che noi credenti normali possiamo vedere come vicino a noi, come i santi della porta accanto, in poche parole. Ci può dire a che punto è questo processo di beatificazione e lei se ha dato lei stesso un contributo?
Il processo è all'inizio e il suo cammino è riservato, perciò io non ne conosco il cammino. Sono stato intervistato, così si dice, come uno dei testimoni. Speriamo che possa camminare rapidamente.
Monsignor Camisasca, Don Massimo Camisasca, è stato vescovo di Reggio Emilia Guastalla, è stato fondatore della Fraternità Missionaria e Sacerdotale Missionaria di San Carlo Borromeo. Io la ringrazio infinitamente.
Grazie
per questa
chiacchierata. E a tutti coloro che sono stati in ascolto, a risentirci.
Questa puntata di Insieme, condotta da Annalisa Motta, non poteva concludersi se non con la viva voce di Don Luigi Giussani, al quale era dedicata. Con questo piccolo dono, Annalisa vi saluta e vi invita a proseguire l'ascolto dei programmi di Radio Missione Francescana.
Il problema fondamentale dell'uomo, di qualunque uomo, in qualunque tempo fino alla fine della storia, da quando il messaggio che Dio è diventato uomo è stato portato e entrato nel mondo, il problema più grande della vita è questo. Non c'è un problema più grande di questo concepibile. Cioè l'uomo non può immaginare un problema più grande per la sua libertà. Cristo sì o no?